Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Le foglie di Beslan, Giovanni e Levi e l'orchestra di virtuosi italiani. Torniamo a parlare di Giovanni Allevi, appunto il nostro ormai beniamino, a distanza di un anno dall'ultima puntata quasi, ed è la quinta puntata che dedichiamo a Giovanni Allevi ed è la puntata 199 di Adesso in Onda, quindi siamo alla vigilia di un altro, insomma, traguardo molto importante che sono le 200 puntate. Giovanni Allevi in queste 200 puntate ci ha accompagnato spesso, abbiamo iniziato, lo ricordo, 2 anni fa, quasi, insomma era il febbraio del 2007, quando Giovanni Allevi stesso è stato qui ospite in studio, in questo studio, e ci ha un po' conquistato con la sua simpatia e anche con la sua musica. L'occasione era stato il concerto di Visioni in Musica, che era stato un grande trionfo. Era proprio il momento in cui Giovanni Allevi stava emergendo, cioè stava diventando da personaggio di nicchia della musica contemporanea, musica classica o come la vogliamo chiamare, stava diventando un personaggio nazional popolare. Lo è diventato, insomma, anche in quel momento, e abbiamo assistito poi da quella puntata, fu anche il nostro debutto, la puntata numero 78, era stato il nostro debutto online, quindi quella puntata poi è stata molto ascoltata anche in tutta Italia, e ci ha fatto conoscere il forum di Giovanni Allevi, con cui poi abbiamo costruito le puntate seguenti, la 99 appunto, quindi esattamente 100 puntate fa avevamo dedicato una puntata a Giovanni Allevi, ascoltando la sua musica e parlando di lui con i fan, quindi con, attraverso i commenti che avevano lasciato sul nostro blog proprio i ragazzi del forum di Giovanni Allevi, che ricordo l'indirizzo è giovannialevi.forumfree.net. Poi avevamo documentato il primo incontro tra Giovanni e tutti i ragazzi del forum, e poi l'ultima puntata un anno fa in occasione dell'uscita di Allevi Live con Miriam, che è la fondatrice del forum, Miriam Bonifazi, che è la fondatrice del forum, e appunto questo disco. A un anno di distanza, quindi, dall'ultima puntata che gli abbiamo dedicato, e a 2 anni dalla prima, torniamo a parlare di Giovanni per farvi ascoltare il nuovo album, che è uscito già da qualche mese, che si chiama Evolution, che appunto rappresenta l'evoluzione, come avete sentito. Non c'è più soltanto il pianoforte, ma c'è anche l'orchestra. Tra l'altro un assaggio in qualche modo ce l'avevamo avuto proprio in una puntata qui di Adesso in Onda, quando in occasione del raduno dei giovani con il Papa a Loreto avevamo fatto sentire l'esibizione che Giovanni aveva fatto in quell'occasione con l'orchestra, con l'inno delle Marche. Dicevo, torniamo a parlare di Giovanni, ma questa volta però è una puntata un po' anomala. È la seconda volta che ne parliamo senza di lui, cioè non facciamo parlare Giovanni, ma facciamo parlare di Giovanni. Però l'altra volta, nella puntata 99, erano appunto i fan a parlare. Oggi, nella 199, abbiamo un po', direi anche finalmente, perché ormai Giovanni è diventato nazional popolare, ma anche un personaggio controverso, discusso, criticato. Siamo reduci da uno scontro ferocissimo tra Uto Ughi e Giovanni Allevi, che è un po' lo scontro tra la musica classica e Giovanni Allevi. Lo abbiamo ascoltato anche Giovanni nelle scorse puntate, che potete, ricordo, riascoltare tutte sul sito www.radioadesso.it, tutte e quattro. Lui ha sempre detto: la musica classica mi odia, non mi faranno mai suonare la scala perché non vogliono accettare la mia portata rivoluzionaria. Oggi abbiamo un rappresentante della musica, un rappresentante illustre della musica classica, che lavora qui a Terni, anche se di origini toscane, Marco Ferruzzi.
Buongiorno.
Che direi quasi un omologo, no? Di Giovanni, perché lui è un pianista esattamente come Giovanni. Sei un po' più giovane di Giovanni. Tu quanti anni hai, Marco?
Sì, io ho 36 anni.
Quindi comunque sei quasi coetaneo, perché Giovanni ce n'ha 39, insomma ne deve fare 40, quindi sei poco più giovane di Giovanni. Hai fatto il suo stesso percorso più o meno di studi, perché ti sei diplomato
in pianoforte e mi diplomerò, spero presto, in composizione.
Ah, quindi esattamente gli stessi diplomi di Giovanni. La differenza è che tu invece stai facendo un percorso che, diciamo, è quello, diremmo, classico. Giovanni forse direbbe quello della casta.
Sì, forse è così, o forse no. Le opinioni sono del tutto contrastanti l'uno con l'altro, no? C'è chi lo ama e c'è chi anche lo disprezza totalmente. Beh, questo è da vedere perché, ad esempio, il maestro Ughi si sente offeso del successo di Allevi, però forse è un po' esagerato dire così. Chiamarlo, come si vede nel suo articolo della Stampa, nell'intervista della Stampa, presuntuoso e mai originale. Uno spettacolo desolante, dice, che vedere le massime autorità dello Stato osannare questo modestissimo musicista forse è un pochino troppo.
Ecco, aggiungiamo anche il lato d'attualità, cioè fare scoppiare, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché Giovanni è stato comunque, ha suonato a parte la Scala, in tutti i più grandi teatri, certo, d'Italia, in tanti contesti formali. Questa volta, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il concerto al Senato, il concerto di Natale al Senato, in cui quest'anno, in cui sono passati i più grandi direttori d'orchestra e musicisti, e quest'anno hanno invitato appunto a suonare Giovanni Allevi con l'Orchestra dei Virtuosi Italiani, appunto in occasione di questo brano Evolution, brano appunto con cui Giovanni appunto è passato l'evoluzione da pianista a compositore per orchestra. E quindi questo che non ha mandato.
Certo, di.
E Ughi, che è un po' il più illustre rappresentante della, tra virgolette, casta dei musicisti, insomma, è un personaggio che comunque io non so, insomma, io non
che è. Si è guadagnato il posto.
Che se l'è guadagnato con un percorso ben diverso da quello di Giovanni. Un po' antipaticuccio è sempre stato, bisogna di Ughi, però. Beh, non è che sì, c'è il massimo della simpatia.
È una persona che puntualizza molto il suo punto di vista, diciamo, ecco. Quindi
la cosa che mi ha fatto impressione, che comunque mi ha colpito, ed è per questo motivo che ti ho chiamato, Marco, è che effettivamente Ughi è un po' la punta dell'iceberg. Però io, che appunto seguo Giovanni da quando l'abbiamo avuto qui in studio, quindi sono un paio d'anni che lo seguo, ho comprato tutti i dischi, sono diventato anch'io un fan. Ogni volta che mi sono trovato a parlare con dei musicisti professionisti della classica, ne ho sentito dire
peste e corna.
Peste e corna, a cominciare dal nostro amico Matteo Ceccarelli, che è il direttore artistico del Film Festival Popolo Religioni, ma che è anche un violinista, e che ieri sera mi ha detto che Giovanni è fermo al 1600 più o meno, e che lui lo paragonerebbe a tale Pier Battisti, se non, che suonava nelle, perché, suonava musica, diciamo, che divertiva l'aristocrazia del tempo.
Sì,
ma che...
effettivamente questo ha, secondo me, insomma, io parlo per opinione personale, però questo è in parte vero. Va detto anche che nel mondo della musica, il mondo della musica è una cosa molto particolare, dove le invidie sono frequenti, quindi...
Ecco, c'è un
diciamo
po' di invidia, perché tutto questo astio,
sì,
anche di Udi, io capisco la critica, però...
invidiosi, tantissimi si tratta di invidia, però d'altra parte se si va veramente ad analizzare la sua musica e a cercare di scavare dentro... per vedere di cosa si tratta, bisogna vedere cosa si trova, è questa la cosa importante. Diciamo che lui ha una formazione importante, perché si è diplomato in conservatorio
a Perugia,
tra l'altro, che è un ottimo conservatorio, ha studiato composizione al Conservatorio Verdi di Milano, e il corso di composizione è un corso molto importante, diciamo che possiamo definirlo il principe dei corsi musicali in conservatorio, poiché i corsi di strumento hanno sì delle materie complementari, così chiamate, che sono armonia, storia della musica, però sono molto, hanno un carattere generale, ecco, non è che vanno veramente dentro il problema musicale. Con il corso di composizione permette di studiare e di approfondire molto la materia musicale.
Ecco, quindi, perché Ughi dice anche a un certo punto che lui, anche come pianista, è mediocre sostanzialmente, che le sue musiche sono irrilevanti. Ecco, tu hai il tuo personale giudizio, quindi, a tuo avviso, da pianista a pianista e da compositore a compositore, Giovanni Re, come pianista, comunque, è valido, e le sue musiche, ora, a prescindere, adesso poi magari parliamo del perché si è creato lo scambio, cioè di questa innovazione, se lui è veramente innovato o meno la musica classica, però a prescindere da questo, a tuo avviso Giovanni pianista e Giovanni compositore è comunque valido?
Beh, io per quello che mi posso riferire ai due album Joy e Concert, vero?
Sì, no, Concert, che sono un po' quelli che l'hanno fatto esplodere, prima c'erano stati due dischi molto diversi.
Come pianismo non è che esce tantissimo, diciamo, non è che si sente una tecnica così eccezionale. Io penso che lui abbia molte carte da giocare e forse la strada è lunga, no? Quindi i punti, non ci sono mai punti di arrivo, ma è un percorso che va avanti, che si evolve nel tempo, quindi sicuramente avrà delle carte da giocare, io sono convinto di questo, però fino adesso almeno io posso parlare per questi due album che ho sentito anche con molta attenzione, non c'è una grande tecnica pianistica in questo. Questo è evidente, non è il mio giudizio personale o diciamo un farfugliamento da musicista.
E per quanto riguarda invece le composizioni, cioè a livello invece...
Per quanto riguarda le composizioni, le sue composizioni hanno un po' di jazz, hanno qualcosa della tradizione classica, ma qualcosa, e una grande impronta minimalista americana, questo sì. Possiamo trovare qualche spunto di Glass, sai, il notissimo musicista americano,
compositore di musica per film,
ma anche
lui si offende
di musica
se uno anche di musica operistica, perché lui dice ma però Glass è nato come come compositore di colonne sonore. Io non sono, ecco, lui ci tiene molto, per esempio, a prendere le distanze sia dai compositori di musica per film e sia anche dal jazz.
Beh, certamente, perché lui ha bisogno certamente di dare un'impronta personale, di metterci tanto del suo, e infatti è quello che fa. Solamente io rimango, ecco, abbastanza estasiato quando si parla di allievi come nuovo musicista classico o come la nuova musica classica, anche perché, mettiamolo in chiaro, infine, che la musica classica non esiste più. E questo è l'equivoco,
in quanto classica,
l'equivoco principale della musica di allievi. È proprio di questa classicità che lui giustifica questa classicità nel fatto di usare strumenti classici. Questo non vuol dire niente, perché si può fare musica classica con degli strumenti moderni che al tempo della creazione di questa musica non esistevano.
Cioè, poi col pianoforte si può anche fare piano bar, non è che uno fa pianoforte necessariamente fa musica classica.
Il pianoforte è uno strumento onnivoro su cui si può suonare bene o male tutto, bene o male.
Una cosa che mi ha colpito, per esempio, parlando l'altra sera appunto con Miriam Bonifazzi, che appunto è attrice, musicista e sta studiando pianoforte, ecco, lei sta attualmente nel pieno del percorso di studi ed è una grande fan, però mi ha detto, secondo me quella che fa Giovanni è contaminazione, ed è un po' quello che mi stavi dicendo tu, tutto sommato.
Certo.
E in realtà Giovanni, quando gli si parla di contaminazione, si arrabbia, dice no, io non faccio contaminazione perché comunque la mia musica invece no, è molto rigorosa, cioè lui appunto dice io innovo la musica classica. Tu dici la musica classica in quanto classica non si può innovare. No. Lui dice faccio musica contemporanea, però la musica contemporanea di solito è dodecafonica, invece io riprendo la tradizione,
sì,
diciamo, classica.
La dodecafonia o la non dodecafonia è soltanto un cliché. Cioè, per dire che è musica contemporanea non c'è bisogno che sia dodecafonica. Non è questo, non è necessario. Diciamo contemporanea deve essere innovativa prima di tutto innovativa devo dire che dai due dischi che ho avuto occasione di sentire di innovazione non ce n'è tantissima, diciamo, nella sua musica. Sono già a partire la durata delle tracce, possiamo notare che sono tracce che possono durare 3-4 minuti, quindi non sono puramente canzoni, anche formalmente hanno il carattere di una canzone.
Cioè, musica leggera, leggera fatta con il pianoforte.
Musica leggera, ecco, anche questo, musica leggera, leggera fino a un certo punto, ecco. Perché non so... A me mi viene a pensare a De André, io su De André tanto leggero non lo vedo,
cioè, secondo lei
per certe canzoni. Però diciamo, la forma, a livello formale, la sua musica si può riferire a delle canzoni, a tutto...
Quindi è più vicina comunque appunto alla canzone, alla musica leggera che alla musica classica?
Alla musica classica, certamente, sì. La musica classica ha un'impronta formale molto ben precisa, dove c'è un tema, uno sviluppo, un'esposizione, un secondo tema, cioè, ecco. E qui su allievi non c'è questo.
Ascoltiamone una a questo punto, allora, sempre tratta dall'ultimo album, Evolution, Giovanni Allievi, pianista e direttore d'orchestra. Poi parliamo anche del fatto della direzione d'orchestra, che è un'altra cosa che ha creato abbastanza scandalo. Il brano si chiama Angelo Ribelle, è un altro brano appunto tratto da Evolution, Giovanni Allievi e i Virtuosi Italiani.
Thank you.
Angelo Ribelle era questo brano. Io chiederei un parere a questo brano a Francesco Franceschini, se gli è piaciuto, perché io lo amo molto questo pezzo.
Posso dire in diretta ciò che penso di te più che ciò che penso di Giovanni Allevi. No, Giovanni Allevi è bravo, è un talento sicuramente, uno anche che sa molto bene porsi con questa, no, l'abbiamo conosciuto qui, con questa aria molto da personaggio, sembra un personaggio dei fumetti, no? Un personaggio di cartoni animati.
Tra l'altro,
no?
Ho letto su internet, c'è anche un fumetto su
vedi?
Satirico.
Non lo sapevo,
molto cattivo, però.
Questo non lo sapevo, quindi l'ho detto un po' a caso. Però, insomma, pur avendo grande, sto girando intorno all'argomento, pur avendo grande stima e grande rispetto, non mi fa impazzire la sua musica. Mi è molto simpatico lui e credo che sia molto bravo e molto intelligente, molto preparato, però non è il mio preferito, ecco, questo lo posso dire.
Ecco, l'ha detto.
Allora, vabbè, ma l'avevo già detto anche in tempi non sospetti, quindi non svelo nulla. Devo dire anche una cosa, Arnaldo, ecco, però fammi dire un'altra cosa, che non ho ascoltato tutti i suoi dischi, ecco, questo, quindi magari un giudizio più completo quando le avrò sentite. Per esempio questo ultimo che tu hai portato lo ascolto adesso per la prima volta, quindi non posso sapere, non posso dire se mi piace o no. Ho sentito un brano e mezzo, quindi fammelo sentire tutto, poi te lo dico.
Ecco, un disco che è stato abbastanza criticato anche dallo stesso mondo dei fan, cioè anche Miriam, appunto l'altra sera ci siamo incontrati su Facebook, in chat, insomma, in Messenger di Facebook, e mi diceva, insomma, secondo me questo disco, insomma, non era molto convinta, forse sta anche correndo un po' troppo, sta diventando effettivamente un po' un fenomeno commerciale, nel senso che sta facendo dischi in continuazione dal 2005, non si è più fermato, appunto ha fatto No Comset, poi ha fatto Joy l'anno dopo, poi nel 2007 ha fatto Allevi Live, poi adesso Evolution, adesso stanno uscendo cofanetti di ogni tipo, sono usciti ben due cofanetti antologici, e adesso tra l'altro La Sole Luna, che è la casa di discografia di Giovanotti, che l'ha scoperto giustamente, sta sfruttando anche lei il successo, quindi hanno pubblicato un disco di inediti risalenti a 10 anni fa.
Secondo me posso dire una cosa, Arnaldo, secondo me c'è anche un po' di prevenzione da parte dei musicisti classici per questa sua partecipazione ai dischi di Giovanotti, secondo me è vista un po' come il peccato originale.
È vero?
È un pochettino,
O no? Cioè il fatto che lui per un periodo abbia fatto, però non credo, perché tutto sommato Stefano Bollani, che è, per esempio Matteo Ceccarelli, ecco, Matteo mi ha detto che è un musicista assoluto, per esempio, che sì, non è un jazzista, dice un jazzista, ma è anche un musicista classico.
Molto meno personaggio però Arnaldo Bollani, cioè è stato, si è Bollani, creato meno, una specie di mitologia a Levi molto maggiore, forse per merito suo, forse anche per marketing studiato rispetto a Bollani.
Vorrei essere cattivo, però diciamo che Bollani non ha nemmeno necessità di avere tutta questa spinta mediatica e diciamo di commercio. Sono due persone completamente diverse. Cioè, la genialità di Bollani è poco dire che è superiore, è evidente, insomma.
Però sai che cioè, se tu fai il nome di Allevi lo conoscono tutti, se tu dici Bollani magari 2 su 10 lo conoscono.
Certamente, perché...
Beh, è molto popolare anche Bollani, perché ha fatto le trasmissioni con Renzo Arbore.
Lo so, però
sì,
sai...
Sì,
fa le imitazioni, lui è un personaggio ancora più personaggio, tutto sommato, di Allevi, perché uno che fa anche cabarettista in qualche modo, no? Canta, fa le imitazioni, è buffissimo Bollani. Tra l'altro, io ho citato Bollani quando tu hai detto... hai citato Giovanotti, perché in realtà prima di Allevi il pianista di Giovanotti era Bollani, cioè nell'album L'Albero, che è uscito lo stesso disco in cui Giovanotti produsse il primo album di Allevi, le tastiere le suonava Stefano Bollani, poi dopo è stato sostituito.
Ci sono
Bollani
anche le tastiere nelle canzoni di Giovanotti, non sapevo, ma accanto. Guarda un po'.
Devo dire, Bollani è stato sostituito da lei, però ecco, Bollani poi è uno che invece le contaminazioni ne fa, non ha, cioè diciamo lui fa appunto musica leggera, fa l'accompagnamento a cantanti, fa jazz, fa classica, fa composizione, no?
Beh, lui non ha bisogno di negare che usa contaminazioni, perché non ha bisogno, anche perché non ha bisogno di essere commercializzato come magari ne ha necessità Giovanni Allevi.
Io devo anche fare una piccola correzione a me stesso, perché io vado sempre a memoria, memore di mia nonna quando vedeva Paolo Limiti in televisione, diceva sempre quanto è bravo, sa tutto a memoria, non legge mai la scaletta, no? Io memoria di questo, ogni volta che faccio una trasmissione qualcosa faccio tutto a memoria, e ovviamente mi ando sfarfallo di brutto, quindi prima ho citato tale Pier Battisti, non so che ho detto prima, il musicista a cui mi ha detto, a cui Matteo ha associato a Levi, è Giovan Battista Marini.
Andiamo, ecco, l'RVM, dai.
che allietava i salotti buoni della aristocrazia nel 600, e secondo lui a lei più o meno fa la stessa cosa. Ecco, la rabbia forse, la differenza...
Io conoscevo rispetto... Giambattista Marino, che era uno scrittore, non so se è lo stesso, è Marini, non credo.
No. Questo è Marino. Okay. Quello appunto che io parlando appunto con all'inizio con Matteo, poi con Marco e Valentina, salutiamo a proposito Valentina Piovano, che ciao, è Valentina. Soprano, moglie di Marco e anche mia carissima amica da molto tempo, tutti questi, non, io non ho mai incontrato un musicista professionista che amasse Allevi, a parte quelli che invece studiano musica, perché poi
ci sarà un motivo,
nel forum di Giovanni Allevi, ci tengo a sottolineare, non ci stanno tutte persone ignoranti come me, che sono una capra in quanto a musica classica e che amo Allevi, ma ci sono persone che studiano in conservatorio, questa cosa mi ha sempre, quindi ho sempre pensato, ma non è che magari appunto chi fa parte della casta dei musicisti è geloso del successo di Allevi?
Ma questo certamente.
Perché tutto sommato è successo un po', faccio un esempio, però ecco, ti chiedo anche se secondo te potrebbe essere. A me mi è venuto di fare l'esempio, un paragone tra che forse Allevi per la musica classica potrebbe essere quello che Beppe Grillo è per il giornalismo.
Beppe Grillo, citare sempre
Beppe Grillo, per che in qualche modo ha fatto, fa informazioni, ma la fa in modo del tutto diverso.
A modo suo,
ha attaccato anche il mondo del giornalismo e viene costantemente massacrato. Io, da giornalista, posso dire che Beppe Grillo non è un giornalista, ma fa informazione a volte davvero meglio del giornalismo ufficiale, e a mio avviso se Beppe Grillo è massacrato dai giornali è proprio perché c'è una forma di gelosia, anche di paura, tutto sommato, di Beppe Grillo. Non è che è la stessa cosa anche con Giovanni Allevi?
Beh, sì, potrebbe essere la stessa cosa, ma soprattutto...
Che si ha paura di quello, oppure no, perché...
Sì, ma... tanti si vogliono mettere in condizioni di essere custodi, diciamo, incessati della tradizione classica, no? Questo io comunque critico del tutto questi filoni della musica contemporanea che scrivono musica che non si ascolta, o meglio, scrivono musica che non ascoltano loro personalmente. De André diceva che non esistono generi musicali di serie A o di serie B, esistono artisti di serie A o di serie B. Questo
Allevi è di serie A o di serie B?
Beh, non... ma io penso che è un aspirante artista di serie A, io questo ne sono completamente...
Cioè, a tuo avviso gli manca l'umiltà a Allevi?
Beh, sì.
Fondamentalmente?
Fondamentalmente sì, è evidente che non è una persona umile.
Lui dice che un artista comunque che vuole fare, io un po' sono anche favorevole a questa opinione, cioè lui dice che comunque bisogna essere presuntuosi se si vuole fare qualcosa.
Sì,
io lo so, io penso a Nanni Moretti, di cui sono, come Francesco sa, un fan, che era un grandissimo presuntuoso da giovane, ma tutto sommato forse
invece da vecchio, no?
Se non sia, ormai diciamo che il suo talento è riconosciuto abbastanza universalmente. Però da giovane era famoso per essere uno che si credeva ad essere sto cavolo.
Ai tempi di Eccebombo.
Non è forse anche necessario, soprattutto nel vostro mondo, un mondo durissimo, certo, in cui, come certo, dicevi, c'è grande rivalità, per affermarsi non c'è anche un po' bisogno di pensarsi grandi, essere un po' megalomani?
Di pensarsi grandi, però ecco, non bisogna vivere, almeno io cerco di non vivere la musica con superficialità. Purtroppo la superficialità musicale è un fatto tipicamente italiano, insomma.
Noi posso fare una domanda io a Marco?
Certo.
Volevo chiederti, ma la musica leggera oggi, secondo te, in Italia, con il panorama italiano, vale quella degli anni 70? Tu prima citavi De André, ma anche il De Gregori degli anni 70, Guccini e tanti altri, insomma, che possiamo citare. Oggi ci sono artisti nella musica leggera che potrebbero diventare così famosi, bravi e quotati come quelli del passato?
Beh, secondo me sì. Secondo me ci sono degli artisti bravissimi che alcuni ancora magari hanno necessità di crescere, no? di migliorarsi e di vivere ancora il loro percorso musicale, però ci sono tantissimi bravi musicisti. Io non sono uno di quelli ingessati che custodi della musica classica, assolutamente, cioè la musica è un elemento bellissimo che tutti devono vivere, e a tutti i livelli. Questo ecco perché io sono contento che esista una persona come Giovanni Allevi, perché è molto importante, o almeno ha, diciamo, mosso le acque, no? Ha un po' messo in contrasto tante persone, e questo fa sì che si parli anche della musica magari con più, con
quindi me,
con,
che possa comunque avvicinare,
meno,
o possa, ecco, il discorso che si fa, che possa comunque avvicinare dei giovani, ma anche non solo giovani, delle persone comunque al mondo della musica classica, questo è una cosa che gli va riconosciuta.
Beh,
comunque,
questo sì, infatti questo ne ho sentito parlare anch'io, che tantissimi giovani si sono avvicinati alla musica e hanno incominciato a frequentare corsi di musica in conservatorio proprio per stimolati dalla musica o dalla presenza di Giovanni Allievi. Questa è una bella cosa, è molto importante, ecco.
La domanda chiave mia è questa: lui dice io ho rinnovato la musica classica, io rappresento appunto per la musica classica qualcosa di dirompente che mette in discussione. C'è stato un paragone tra, lui ha detto, io sono per la musica quello che è l'Islam è per l'Europa, no? Comunque che ti costringe a metterti in discussione, non tanto, è stato subito interpretato come quello che vuole che vince l'Islam e vince la musica classica, in realtà Giovanni Allievi
il talebano Allievi,
ecco, no. Mentre in realtà Giovanni Allievi si dichiara cattolico cristiano, quindi sicuramente non è un filo islamista, però probabilmente dice io sto portando un terremoto, no? Che costringe comunque queste persone ingessate a mettersi in discussione. Quindi la domanda è, tecnicamente appunto, di fatto abbiamo detto lui non ha innovato, avete detto, molto rispetto anche a Bollani o ad altri, magari ha fatto anche meno,
no,
quindi
assolutamente no.
Chi è oggi? Ecco, questa è una domanda un po' universale. La musica contemporanea non è solo quella dodecafonica, ma chi è oggi musica contemporanea? Cioè, chi è che oggi si può considerare l'erede della musica classica? I compositori di musica, cioè per esempio Ennio Morricone, oppure Einaudi, cioè quello che Giovanni Allievi dice di fare e invece secondo voi non fa, chi è che lo fa?
Ecco, questo è,
cioè, c'è qualcuno che
è
lo fa?
Importante.
Cioè, la nuova musica, sì, classica, qual
sì,
è?
Sì, cioè, ci sono dei compositori, diciamo, colti, chiamiamoli così, che scrivono delle cose fantastiche, bellissime, che naturalmente non hanno il richiamo e la commercialità, diciamo, di Giovanni Allievi, purtroppo, perché se lo meriterebbero.
Quindi
posso
esiste,
citare ad esempio, per fare un nome, ad esempio posso parlare di Salvatore Sciarrino, che lui è siciliano, ora vive in Umbria da tanti anni ed è un musicista eccezionale, io ho avuto anche occasione e la fortuna di frequentare dei corsi con lui e posso dire veramente che è un musicista eccezionale. Ma io non riuscirei mai a mettere nello stesso piano contemporaneo Allievi con Sciarrino, perché sono due linguaggi completamente diversi.
Senti, la direzione d'orchestra è un po' una delle altre pietre dello scandalo, nel senso che molti hanno criticato il fatto,
certo,
che lui al
Senato, certo,
abbia diretto,
certo,
l'orchestra, perché dice non è capace proprio, non è un direttore d'orchestra, non è capace a dirigere l'orchestra. Lui ha risposto dicendo fino al 700 a dirigere l'orchestra erano i compositori. Matteo mi ha detto sì, vabbè, infatti lui è rimasto indietro al 700 quindi dice, però in realtà adesso questa è una provocazione che ti faccio quando vediamo Sanremo, no? La direzione d'orchestra, cioè non credo,
stai
che
scendendo
quelli...
in basso molto,
no, ma è un discorso molto, cioè quelli che vanno a fare la direzione d'orchestra a Sanremo non sono direttori d'orchestra, sono musicisti, penso,
arrangiatori,
arrangiatori, non è certo,
sì,
non credo.
Ecco,
allora la domanda è prima ancora che mi vedi, ti faccio, sì, subito la domanda: se Giovanni Allievi è un musicista classico, allora non può dirigere l'orchestra, però allora è vero che è un musicista classico. Se Giovanni Allievi è un musicista leggero, perché scandalizza il fatto che lui dirige l'orchestra mentre i musicisti leggeri dirigono l'orchestra?
Perché tu citavi Sanremo, quello che fa un direttore a Sanremo non è quello che deve fare, quello che fa di solito un direttore d'orchestra, è un'altra cosa. Se tu vedi, insomma, si notano le cuffie, si notano un gesto completamente diverso da quello che può essere una direzione di una sinfonia di Mozart, una sinfonia di Beethoven o comunque in un panorama musicale di un'orchestra classica. E quindi questo. Il fatto che scandalizza è quello, è perché Allievi...
cioè scimmiotta la direzione vera?
No,
così dire.
Lui vuole fa il direttore classico in un ambito che non è classico. È sempre questo il problema.
Cioè lui non dirige l'orchestra come la dirigono a Sanremo, la dirige come la dirige
Muti. Lui vorrebbe
Muti.
Dirigerla come, sì, come la dirige Muti, come la dirige un grande direttore. Però, vabbè, anche su questo...
Ma parli di un ciuffo, è un discorso tecnico proprio?
No?
Cioè,
no,
il tipo di gesti che fa... però dico
non
appunto...
Non è a livello gestuale.
Perché per uno che non capisce niente di musica come me, io non capisco, io non ho mai capito per dire che fa il direttore d'orchestra. Cioè, per me, tra Totò e Muti, non c'è differenza, perché io vedo comunque delle mani che si muovono in un'orchestra che suona.
Vabbè, è un pazzo che gesticola.
In particolari che ci vorrebbero giorni per
Però dico, tu parli proprio di tecnica, cioè... Il modo di dirigere un'orchestra nella musica leggera, ma tipo è meno fermo, cioè meno dettagliato, diciamo. Cioè, in che senso è diverso il modo di dirigere?
Non è il dirigere nella musica leggera è una cosa completamente diversa, perché la musica leggera nella canzone
c'è un coordinamento più generale.
Le percussioni, no, che tengono un ritmo saldo, che è quello dall'inizio alla fine del pezzo. In più non sono delle partiture così complesse da giustificare la presenza di un direttore. Certo, a Sanremo è necessario perché la musica è tutta dal vivo, vengono presentati tantissimi brani, quindi c'è bisogno di più direttori, perché cioè, una persona sola che dirige tutti questi brani sarebbe un lavoro impossibile, il tempo.
Ma per fare un esempio un po', quindi ecco. Il modo di dirigere l'orchestra Sanremo è un po' come quelli che fanno i direttori del coro in parrocchia, cioè nel senso è una cosa più facile, diciamo.
Sì, è più facile, non è,
perché
non è
più facile la musica, presumo.
È più facile la musica, quindi...
No, appunto, quindi invece, però ecco, la musica di Allegro...
Musicisti che suonano per il Festival della Canzone di Sanremo, sono dei musicisti bravissimi, chiamano sempre le persone più brave, quindi non avrebbero nemmeno bisogno del direttore. Il direttore è una sicurezza. E è giustificato dai tanti pezzi, dai tanti brani che devono eseguire, ecco, è solo per questo, perché sennò non ci sarebbe necessità per farlo.
Quindi invece,
Invece per quanto riguarda lei,
cioè la musica di Giovanni Lepro, ecco, è complessa invece come la musica classica?
No, assolutamente no.
Quindi perché non è giusto che la diriga lui, per dire?
No, non è che non è giusto che la diriga lui. Io penso che le critiche che gli vengono poste siano critiche che riguardano la formazione. Sai, il corso di composizione è un po'... funge da sdoganatore, diciamo, verso la direzione, perché riesce a svincolare i problemi musicali, a entrare dentro i problemi musicali in una maniera così approfondita che riesce a metterti nella buona strada per la direzione. Certamente senza una formazione ben specifica ci sono direttori che hanno studiato tutta una vita e naturalmente... Gli può dare un po' fastidio di vedere una persona come Allievi che soltanto, dico tra virgolette, diplomato in composizione, dirige un'orchestra
in
così
Senato.
Importante nella sede del Senato della Repubblica per un concerto così importante.
Quindi... Siamo in chiusura, una domandina veloce, una curiosità, tu hai mai sentito Muti, se ha mai fatto un commento pubblico su Allievi? Anche te te lo chiedo, perché io non ho mai sentito,
no.
C'è questo rapporto strano, Allievi parla spesso del suo rapporto con Muti, ma approfondiremo in futuro a questo punto. Io ringrazio Marco Ferruzzi, pianista, che ci ha parlato, tutto sommato non l'abbiamo neanche demolito molto, no Francesco? È andata,
assolutamente.
Mi sembra che abbiamo fatto un discorso molto equilibrato e sono molto contento, perché abbiamo visto anche un po' l'altro lato della musica classica, non soltanto le critiche feroci che abbiamo letto sui giornali.
Io non me ne intendo, ma
anche...
che quella di Allievi non fosse musica classica lo sospettavo anche prima di questa trasmissione.
Però a me invece fa piacere aver sentito un discorso molto equilibrato in cui vengono anche riconosciuti i meriti di Allievi da parte dell'Accademia.
Certo.
Grazie a tutti, noi ci ritroviamo ovviamente come tutte le settimane ad Alessandra e ovviamente questa puntata e tutte le altre quattro su Giovanni Allievi su www.radioadesso.it. Questa è Come sei veramente, un brano classico, classico nel senso un vecchio classico di Giovanni Allievi rifatto con l'orchestra.